Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Ben ritrovati a Caffè Zimmerman per il terzo appuntamento di questo nostro ciclo che abbiamo costruito intorno alla teoria cinese dei cinque elementi, ovvero legno, fuoco, acqua, terra e metallo. Nella prima puntata abbiamo parlato del legno e abbiamo ascoltato in particolare Yannis Xenakis e Gaina Ustvolskaya. Nella scorsa puntata invece ci siamo concentrati sul fuoco e abbiamo incontrato Igor Stravinsky e Manuel De Falla. Oggi, non vogliamo certo spegnere il fuoco acceso l'ultima volta, ma dedichiamo il nostro spazio all'acqua e lo facciamo in compagnia di Giacomo Fronzi, filosofo, pianista e musicologo che è con noi anche oggi. Buongiorno Giacomo.
Buongiorno, buongiorno Sergio. Anche nel caso dell'acqua siamo di fronte a un elemento che in virtù della sua costitutiva eufonicità, dell'immediato effetto di calma, di serenità, di quiete che suscita, rappresenta uno degli elementi naturali più presenti nella storia della musica occidentale. Come si direbbe in casi come questo, c'è l'imbarazzo della scelta, ma fedeli alla scelta di attingere al repertorio del Novecento, in questa puntata partiremo dalle fontane di Roma di Ottorino Respighi per passare poi a Water Music di John Cage.
Un primo estratto da Le Fontane di Roma di Ottorino Respighi, qui con l'orchestra de la Suisse Romande diretta da Ernest Ansermet.
E cerchiamo di inquadrare un po' Ottorino Respighi nel suo tempo. Il successo di compositori come Verdi, Puccini, Leoncavallo, Mascagni ha determinato nell'Italia tra 800 e 900 un notevolissimo ridimensionamento della produzione musicale di tipo strumentale. E dal punto di vista teorico, storico-teorico, gli studi musicali sono animati da figure di estrazione, di formazione diverse provenienti dal mondo della critica, della musica, della storia, della filosofia, oltre che in minima parte da quello propriamente della composizione. Se Benedetto Croce, faro indiscusso della cultura e dell'estetica italiana di inizio Novecento, non aveva dedicato alla musica alcuna riflessione filosofica, a preoccuparsene saranno diversi intellettuali, non tutti di scuola o di ispirazione crociana, come Alfredo Parente, Massimo Mila, Gianotto Bastianelli e altri. Questi intellettuali sono tutti variamente impegnati nel dare una fisionomia, una caratterizzazione agli studi musicali in Italia, nel fondare una cultura musicale italiana, nelle rivendicazioni anche del passato musicale del nostro paese, nonché nell'organizzazione della rete delle biblioteche italiane, nel sostegno di tutti gli operatori attivi in campo musicale e alle discipline storico-teoriche legate allo studio della musica. Un terreno molto fertile e in grande fermento. E a tutto ciò è legato anche, nella cultura musicale italiana di inizio Novecento, un certo sentimento nazionalistico. Rispetto all'indiscussa grandezza artistico-musicale di alcuni paesi, soprattutto la Germania, era necessario rilanciare il genio italico e rivendicare l'eccellenza della tradizione musicale italiana, anche in prospettiva europea. Questo significava però anche rilanciare la musica propriamente strumentale. E a questo riguardo emergono in particolare due figure. Certo, non si tratta di compositori che possiamo considerare proprio allo stesso livello, ma insomma sicuramente entrambi, con stili, linguaggi e caratura diversi, hanno rilanciato la musica strumentale. Si tratta di Ferruccio Busoni e del nostro Ottorino Respighi.
Thank you.
Orchestra de la Suisse Romande, diretta da Ernest Ansermet, per un altro estratto dalle Fontane di Roma del nostro Ottorino Respighi.
È Ottorino Respighi che nasce a Bologna il 9 luglio del 1879. La sua iniziale formazione è da violinista, ma nel 1891 diviene allievo del compositore Giuseppe Martucci. Nel 1899 poi si trasferisce a San Pietroburgo per studiare con il grande Rimsky-Korsakov. Come si sa, insegnante, lo abbiamo detto anche qui a Caffè Zimmermann, anche di Stravinsky, e che eserciterà un'influenza determinante nel suo stile di orchestrazione. Tornato in Italia nel 1903, Respighi intraprende una carriera di successo come violinista, ma il suo crescente interesse per la musica strumentale barocca e classica lo porta a concentrarsi sempre di più sulla composizione, abbandonando gradualmente il concertismo. Nel 1913, dopo aver trascorso un periodo a Berlino, rientra a Roma per insegnare al Conservatorio Santa Cecilia, del quale poi diventerà, poco meno di 10 anni dopo, nel 1922, direttore. Quell'incarico però Respighi lo manterrà per poco tempo. E perché? Perché troppa era la volontà di dedicarsi alla composizione in modo pressoché esclusivo e totalizzante. Considerato per alcuni una sorta di Richard Strauss italiano, Respighi, alla continua ricerca di una certa chiarezza formale, ha sempre guardato con ammirazione alle forme musicali settecentesche e anche alla qualità costruttiva dei compositori di quel tempo, in qualche modo dando al proprio stile una intonazione neoclassica. E tra le composizioni di Respighi più note e anche più eseguite non possiamo non citare I Pini di Roma del 1924, Feste Romane del 29 e le nostre Fontane di Roma del 1916, quindi precedenti agli altri due lavori appena citati. E Fontane di Roma, infatti, è il primo lavoro di questa sorta di trilogia romana. È un poema sinfonico articolato in 4 parti, ciascuna delle quali è dedicata a una fontana. E quindi abbiamo la fontana di Villa Giulia all'alba, la fontana del Tritone al mattino, la fontana di Trevi al meriggio e la fontana di Villa Medici al tramonto. L'elemento descrittivo, insomma, è già evidente dai titoli e lo è ancora di più all'ascolto. Il compositore si muove tra la quiete mormorante dell'inizio del primo movimento, alla maestosità e grandiosità del secondo e del terzo, chiudendo, così come aveva iniziato, nella tranquillità che anticipa la notte. Questo lavoro, seguendo le 4 fasi del giorno, dall'alba al tramonto, passando per il mattino e il meriggio, è una sorta di apologia di Roma e delle sue più famose fontane, o almeno di alcune delle sue più famose fontane, raccontate musicalmente nel momento del giorno in cui esprimono la loro massima bellezza. È un vero e proprio elogio musicale, la cui eccezionale efficacia è frutto della straordinaria, nonché ampiamente riconosciuta, qualità di orchestratore di Ottorino Respighi.
Thank you.
Un ultimo estratto dalle Fontane di Roma di Ottorino Respighi, qui con l'orchestra de la Suisse romande diretta da Ernest Ansermet. E ora, Giacomo Fronzi, passiamo a John Cage.
Eh sì, le nostre acque ci conducono da Respighi a Cage. Di John Cage, lo ricordiamo, nato nel 1912 e morto nel 92, si è parlato e si continua a parlare con accenti molto diversi. La sua figura negli ultimi 50 anni ha attirato su di sé polemiche, critiche, apologie, ha attraversato periodi di oblio, altri di discussione e altri momenti di rinascita, per l'appunto. Pensando a Cage, non poche persone probabilmente condividerebbero il giudizio espresso dal musicologo Fred Preberg a proposito di un'altra figura del Novecento musicale, Pierre Schaeffer, compositore contemporaneo di Cage e con il quale, al netto delle enormi e innumerevoli differenze, ha condiviso la scena musicale del secondo Novecento. Ecco, scrive Preberg di Schaeffer.
Una figura che si incontra spesso nelle zone di confine fra vera arte e ciarlataneria, slanciata, energica, ferocemente battagliera, d'altra parte un sonnambulo che nessuno può considerare responsabile delle sue azioni, uno sventato, nello stesso tempo un musicista, scrittore, poeta, ingegnere, matematico, un uomo dalle trovate esplosive, incessanti.
Beh, insomma, con questa citazione abbiamo voluto giocare un po', perché nel caso di Cage si tratterebbe di un giudizio decisamente ed eccessivamente negativo che non dà l'idea della portata invece rivoluzionaria di certe sue idee, per quanto sia stato in qualche modo rivoluzionario a suo modo anche Schaeffer. È certo però che il compositore statunitense continua ancora oggi a suscitare interesse e curiosità, talvolta anche a corrente un po' alternata. Ma Cage è stato un vero rivoluzionario, ironico, anarchico, appassionato di cucina, di piante, di funghi, un poliartista dai mille amori intellettuali, da Meister Eckhart a Marshall McLuhan, da Erik Satie a Henry David Thoreau, da Daisetsu Suzuki. Insomma, ha avuto così tante idee geniali da aver influenzato gli sviluppi del teatro, della danza e delle arti visive, oltre che della musica. Soprattutto rispetto alla stagione che prende avvio con la cosiddetta svolta performativa degli anni 60 e 70 del secolo scorso. Pioniere nel campo dell'elettronica, inventore del pianoforte preparato, organizzatore del primo happening della storia, autore di partiture di tipo grafico pittorico, ideatore di esperienze live electronics o del music circus, insomma un vero vulcano di idee. E la costellazione poetica ed estetica cageana, nella sua indefinita apertura, è difficilmente circoscrivibile, in prima battuta per la continua metamorfosi alla quale è soggetta. Non si tratta di incoerenza, che tra l'altro riferita a Cage sarebbe anche forse una nozione fuori luogo, ma si tratta invece di illimitata disposizione all'ascolto, alla ricerca, alla sperimentazione. Sperimentazione che Cage definisce come un'attività della quale si ignorano i risultati. Leggendo gli scritti di John Cage emerge un pensiero, prima che un pensiero propriamente musicale, orientato verso l'ignoto in una incessante dialettica di ricerca e scoperta, scoperta e ricerca. Da compositore il suo impegno principale, che fa da premessa concettuale a tutta la sua attività, è stato quello di aprire la musica a ciò che musica non era mai stato considerato, e quindi al rumore per un verso, al silenzio dall'altro, facendo letteralmente crollare ogni barriera tra musica e realtà esterna ad essa, tra suoni organizzati in senso tradizionale e suoni in sé, pur seguendo una logica immanente, che stava nel rifiuto, e queste sono parole di Cage, nel rifiuto di accettare come definitivo il sistema acustico che si è trovato di fronte quando si è posto il problema della creazione musicale. Ed è in virtù di questa attitudine che John Cage, con il celebre 4 minuti e 33 secondi del 1952, giunge a concepire il silenzio come musica. Si è sempre trattato per Cage di partecipare, prendere parte a una metamorfosi profonda, a una rivoluzione inevitabile, quella per la quale le porte della musica si aprono finalmente ai suoni dell'ambiente circostante, ai suoni del mondo. Così come le strutture in fil di ferro dello scultore Richard Leopold, all'interno del cui reticolo non si possono non scorgere altre cose presenti lì in quel preciso momento, anche la musica, da Cage e grazie a Cage, ha la possibilità di far ascoltare i suoni del mondo. E non c'è quindi nulla da temere riguardo al futuro della musica, secondo Cage, dal momento che i suoni c'erano, ci sono e ci saranno sempre. E tra questi suoni che c'erano, ci sono e ci saranno sempre, figurano anche quelli riconducibili al mondo acquatico, oggetto di indagine sonora e performativa da parte di Cage negli anni 50 in particolare. E ne è testimonianza Water Music, composto nel 1952. E Water Music è probabilmente una delle prime performance di Cage. Prevede, oltre che un'ordinaria pressione sui tasti del pianoforte, l'utilizzo di una radio e di diversi tipi di fischietti. E al performer è richiesto di mescolare un mazzo di carte e distribuirle sulle corde del pianoforte, oltre che di scuotere dei recipienti di acqua. La partitura, che è composta da 10 fogli, va appesa alla parete come fosse un grande poster, così da essere visibile al pubblico. Su questa partitura 41 eventi vengono annotati in modo dettagliato, note di pianoforte, azione con fischi e così via, e con tempi esatti indicati in minuti, in secondi e addirittura in microsecondi. Alcuni dettagli invece sono lasciati alla libera scelta dell'esecutore. l'utilizzo che Cage fa dell'acqua, degli oggetti, del silenzio, del pianoforte preparato o dell'elettronica, per poter essere davvero compreso, va necessariamente ricondotto al pensiero musicale o a quella che potremmo chiamare la filosofia di John Cage. Ai suoi occhi appare improrogabile sottoporre l'opera d'arte, anzi forse l'essenza stessa dell'arte, a una metamorfosi decisa, innanzitutto di tipo concettuale. E la trasformazione del mondo presuppone una trasformazione del pensiero. Per ottenere questo risultato è necessario realizzare una vera e propria svolta psicologica, che all'inizio può apparire per il musicista come la rinuncia alla musica. In realtà si tratta di abolire ogni preconcetto musicale e di concepire ogni aspetto del suono, e quindi timbro, intensità, frequenza, durata, ecco, ogni aspetto del suono come un continuum, queste sono parole di Cage, non come una serie di passi distinti favoriti dalle convenzioni, siano pure esse occidentale o orientale. Liberarsi di procedure precostituite significa intraprendere nuove vie, e intraprendere nuove vie significa sperimentare. E sperimentare significa compiere azioni delle quali non si può prevedere il risultato. E le più utili sono quelle che risultano da operazioni aleatorie. E l'ambizione di Cage era proprio quella di realizzare musica non intenzionale. Anzi, la sua speranza era quella di trasmettere alle generazioni future, come eredità più importante, l'aver dimostrato, e queste ancora sono parole di John Cage, aver dimostrato la possibilità di realizzare opere d'arte non intenzionalmente. Questo significa riuscire a rendere non intenzionale l'intenzione. Cage però in realtà non aspirava all'autoannientamento del soggetto, del compositore, dell'artista, del creatore, quanto invece al raggiungimento di una libertà creativa ed esistenziale di conseguenza, che si potesse estendere dal pensiero più astratto alla realizzazione più concreta. Non disgiunto tutto questo dal desiderio di vivere un'esistenza consapevole, attiva, intesa come premessa imprescindibile per la trasformazione dello status quo, per costruire una nuova alleanza tra gli uomini e tra gli uomini e il mondo, assegnando un nuovo senso a concetti come società, umanità o ecologia. Ecco, in ultima istanza emerge il ruolo della musica e del compositore qui. Proporre modelli alternativi, muoversi in spazi nuovi che possano essere traslati e trasposti in altre attività umane. Se la musica anticamente ha avuto lo scopo di calmare e tranquillizzare la mente, così da renderla aperta alle positive influenze divine, la musica del presente, secondo Cage, deve essere pensata e realizzata in relazione alla mente, una mente con la M maiuscola, della quale facciamo tutti parte grazie alla tecnologia. Una mente che però è confusa, disturbata e divisa. La musica, in una prospettiva che possiamo definire relazionale, deve continuare a muoversi nella direzione della interazione sociale, deve promuovere lo stare insieme della gente, ma non per politica, scrive Cage. E difatti una delle eredità lasciate da John Cage agli artisti del Novecento e anche del terzo millennio è l'idea di progetto artistico elaborato in funzione di un generale interesse sociale, lavorando, sperimentando e realizzando opere che possono avere una loro utilità in quanto esempio di una società. Con questo, scrive Cage, non intendo dire che penso di aver risolto qualcosa dal punto di vista sociale con la musica, ma che ho cercato di fornire degli esempi di miglioramento nella società.
Thank you.
Le note della Water Music di John Cage, qui con il pianoforte di Stephen Schleiermacher, ci portano al finale di questa puntata di Caffè Zimmerman, che abbiamo dedicato ad un altro dei cinque elementi, ovvero all'acqua.